Io vorrei partire da quella foto che citavamo prima e che, per chi non la conosce, consiglio di andarla a cercare su internet, anche perché non è solo la foto che fa vedere insieme Sciascia, Bufalino e Consolo, anche una delle rare foto in cui Sciascia sorride. Questo, esatto. Anzi, ride addirittura, che è...
Questa è un'applicazione che ho fatto una settimana alla morte di
È quello, perché è bello, insomma.
Di quella noi per la verità, diciamo, quindi anche lo dico alle scuole estere se in qualche modo fossero interessate, noi abbiamo l'intervista perché in realtà diciamo, l'iniziativa dell'incontro su Vertice Letterario, scusami Piero, lo ebbe un altro grande vecchio, diciamo, di questa terra che va ricordato, che è Aldo Scimè. Aldo Scimè, che è amico personale, fortissimo, Renato Sciascia. Gli chiese di fare questa cosa, in realtà credo che fosse solo un incontro conviviale perché Bufalino ricorderà, lo raccontava il fotografo, che a casa Sciascia si mangiava divinamente. Quindi Bufalino, che era sacerdotale e monacale nella sua vita, praticamente accettava sempre gli inviti di Sciascia. Quindi per l'occasione lì Aldo, un grande fiuto giornalistico, disse: ma posso venire con la telecamera? Allora oggi sarebbe su tutti i social, sarebbe su tutti i telefonini, allora non c'erano tutti questi strumenti. Lui arrivò con la telecamera, con l'operatore, e fecero questa bellissima intervista, chiacchierata molto allegra, veramente, perché la foto ritrae tre persone che ridono, come diceva giustamente Piero, però era allegra proprio come situazione. E questa poi andò in onda ovviamente qui alla RAI e quindi è nel nostro archivio e se le scuole lo volessero in qualche modo glielo facciamo avere.
Anzi, hai fatto bene a ricordarlo. Vabbè, perché mi colpiva quella foto? Riunisce assieme, a parte, tre personaggi di quella generazione, fondamentali, poi anche per quelle successive. Tutti e tre avevano rapporti con i giornali. Sciascia è stato forse il primo a occuparsi di mafia quel giorno della civetta, e scriveva su fatti di vita quotidiana, per tutta la vita ha scritto sull'Ora, sul Giornale di Sicilia, sul Corriere della Sera, sull'Espresso. E Consolo, lo abbiamo detto, l'avete sentito prima, è il libro testimone, sono venuti tutti i giornalistici. Persino Bufalino ha qualche rapporto col giornalismo, nonostante sembra il più sano dei tre, perché Bufalino fu scoperto da Sciascia perché scrisse le didascalie ad un libro storico sulla sua città, su Comiso, e Sciascia disse in quell'occasione a Elvira Sellerio: Elvira, se qualcuno scrive queste didascalie, e la didascalia dei giornali è un'arte minuta, artigianale, ma fare didascalie precise e accompagnare una foto era considerato in passato fondamentale, e Sciascia disse: se qualcuno scrive questo tipo di didascalie sicuramente ha un romanzo nel cassetto. E infatti i ceri dell'untore erano nel cassetto di Bufalino, e venne tirato fuori da questa intuizione di Sciascia. Come matura, secondo me, diciamo, per raccontare una storia che potrebbe essere quasi leggendaria, ma è stata reale, il rapporto tra Vincenzo Consolo e i giornali, come secondo me spicca il volo? Beh, perché a un certo punto, certe volte il destino fa degli strani scherzi, e a Consolo, che tra i tre era quello più spinto nei rapporti col giornale, perché il giornale Lora lo utilizzava quasi come cronista, non come opinionista o come commentatore, cioè lo mandava nei posti a raccontare le cose come fanno i giornalisti. E andando in un posto, secondo me, lui scopre la necessità, come si diceva prima, di allargare le maglie del giornalismo, di cercare di raccontare qualcosa di più. E se ti attieni alla mera cronaca giornalistica, non afferri di questa terra e dei fatti che succedono. A lui accade a Marsala. A Marsala c'è uno stranissimo incrocio di personaggi clamorosi. Vengono uccise tre bambine dal cosiddetto mostro di Marsala, siamo negli anni 70. E Consolo viene mandato, il giornale Lora, a occuparsi di questo processo. Questo processo era stato istruito contro questo presunto mostro di Marsala dal giudice Cesare Terranova, che verrà ucciso nel 79 dalla mafia. Il giudice Cesare Terranova, mentre si i media, i giornali di tutta Italia tambureggiano che un caso clamoroso di pedofilia, di mostro, di un cannibale che ha ucciso tre bambine, esce da quell'istruttoria carico di dubbi. Dice: a me non mi convince questa storia non mi sembra pedofilia, c'è qualcosa che non va, però non trova prove per portare a bordo un'altra ipotesi. Consolo arriva a processo iniziato e incontra un altro giudice che verrà ucciso dalla mafia, che in quel processo è pubblico ministero, Gian Giacomo Ciaccio Montaldo, e trova in Gian Giacomo Ciaccio Montaldo gli stessi dubbi. Lo racconta in un articolo che esce sul giornale L'Ora, titolato A sangue freddo, come il noto romanzo di Truman Capote, che è considerato un esempio di connubio, di collegamento tra giornalismo e letteratura, che è la ricetta che Consolo sta cercando. E Ciaccio Montaldo si sfoga con Consolo, gli dice: io sento odore di mafia, non riesco a dimostrarlo da nessuna parte, queste bambine rapite e uccise hanno partecipato più persone, ma non riesco a trovare qualcosa che tiri fuori questa storia. Lo stesso Consolo scrive questo articolo facendo capire che c'è qualcosa, ma non hanno in mano notizie criminis, prove che lo dimostrino. Passa il tempo, passano anni. Un altro giudice che verrà ucciso dalla mafia, che è il procuratore di Marsala, Paolo Borsellino, riapre l'istruttoria grazie alla confessione di questo mostro di Marsala che intanto è stato arrestato, e si scopre l'arcano, si scopre la verità. L'anonima sequestri di Cosa Nostra, che agiva in quegli anni guidata da Luciano Liggio, aveva organizzato il rapimento del segretario regionale della Democrazia Cristiana del Trapanese. Badate, non a scopo di lucro, presumibilmente, ma perché c'è iniziata una guerra che poi scopriremo camminare anni dopo, per mettere in difficoltà il vertice di Cosa Nostra palermitano, guidato dagli Stefano Bontade. E colpire gli uomini potenti, segnatamente gli esattori Salvo, che erano stati grandi elettori del segretario provinciale del CD Trapani, e per metterli in difficoltà. Il rapimento doveva essere consumato da questo signore che è stato arrestato e da un altro che però aveva un traffico di droga con la Germania. Per non fare questo rapimento si spaventa, scappa in Germania, per convincerlo a rientrare gli rapiscono la figlia, lui non rientra, uccidono la figlia, per far finta che fosse pedofilia uccidono altre due bambine. Pensate, se fosse uscito allora che la mafia siciliana uccideva tre bambine per coprire un sequestro di persona non riuscito, che cosa sarebbe successo in Italia? Come sarebbe cambiata la storia della mafia e dell'antimafia in Italia davanti a questo orrore? Mentre per decenni ci siamo continuati a interrogare: ma la mafia uccide i bambini o non uccide i bambini? Non è vero che li uccide? Cioè, avrebbe strappato la maschera a Cosa Nostra. Allora, secondo me, in quel momento potrebbe essere anche una cosa inconscia, però credo che Consolo capisca che non basta la cronaca giornalistica, così come non bastano le aule giudiziarie, per strappare la maschera a questo gioco di specchi che la mafia a volte fa, e del quale strappi una maschera e ce n'è un'altra, strappi una maschera e ce n'è un'altra ancora. Quel che resta in mano è questo meccanismo, questo gioco di specchi, questo gioco di maschere, questo gioco di inganni. Che cosa posso fare per vedere di più? Allargare le maglie del giornalismo tradizionale, dell'attività giudiziaria tradizionale, e guardare più dentro questo profondo, questo buco. A me è tornato in mente, diciamo, questo tormento di Consolo, questa sua ricerca di nuovi linguaggi, di un nuovo modo di fare giornalismo, di una necessità di intervenire sempre sul fatto specifico, perché la ricostruzione fatta 10-20 anni dopo a volte non serve a nulla. Cioè, devi capire il fatto immediatamente, in quel momento. Perciò lui, secondo me, si è occupato di tanti episodi della vita civile italiana. Me ne occupo nel momento in cui avvengono, e cerco di capire di più, cerco di allargare la rete di quel fatto per vedere più dentro, per capirlo meglio. Mi è tornato in mente lui, che non c'entra nulla. Quando mi ha arrestato Bernardo Provenzano, questo grande capo di Cosa Nostra che opponendosi al terrorismo di Riina e oggi si dice addirittura facendo arrestare Totò Riina, ha quasi affogato Cosa Nostra, l'ha messa sott'acqua, l'ha fatto scomparire, c'è stato proprio un frangente storico in cui ha offerto allo Stato la possibilità di sciogliere Cosa Nostra. Da allora Provenzano l'ha fatta diventare un'entità di cui non sappiamo più nulla. Oggi diciamo forse è stata sconfitta, forse no, forse è diventata un'altra cosa. Non ne sappiamo più nulla dagli anni della gestione di Provenzano in poi, al suo arresto e poi alla sua morte. Da allora sappiamo molto meno di Cosa Nostra di quello che sapevamo negli anni precedenti. Mi è tornato in mente Consolo il giorno dell'arresto di Bernardo Provenzano. Voi andate a guardare quest'altra foto e con un'altra foto concludo. Quando Provenzano viene arrestato, vestito da umile contadino con il foulard al collo, come l'abbiamo visto nella fiction con Michele Placido, Provenzano sorride lievemente. Mi ha ricordato il sorriso del gnoto marinaio, il sorriso del gnoto Provenzano, mi veniva a dire. Perché Provenzano lì ha fatto un altro teatro, come è stato fatto a Marsala, ha fatto un'altra finta. C'è la mafia, che cos'è? Verdura, cicoria, capanne, povertà, fazzoletto. Non è vero, nello stesso covo aveva dei profumi, aveva delle maglie che fate. Provenzano è famoso per i suoi abiti di cashmere, però ci ha offerto una rappresentazione teatrale di Cosa Nostra che di nuovo puntava a non farci capire assolutamente nulla di cosa sono loro. E lui, come i grandi attori in palcoscenico, sorride un attimo al pubblico per vedere: ma l'avete capito il gioco? Siete disposti a venirmi dietro in questo gioco di specchi? Consegno a voi questo tormento. Consolo tutta la vita ha inseguito questo dettaglio, questo particolare, questa cosa che se fosse stata afferrata ci avrebbe spiegato di più del funzionamento della Sicilia, di Cosa Nostra, del potere. No, non è facile acchiapparlo, non è facile afferrarla. Lui l'ha cercata e secondo me oggi ci mancano uomini che facciano questo stesso lavoro, che abbiano questa stessa capacità.